Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17.10. Sono in studio con Laura Marazzi. Ciao Laura, ben ritornata.
Ciao, grazie per l'invito.
Dico ritornata perché ogni tanto ti interrogo, cioè, diciamo che sei tu che racconti delle cose molto belle, perché per chi non conoscesse Laura Marazzi, lei è la conservatrice e responsabile del Museo della Collegiata di Castiglione Olona, perciò parliamo di qualcosa di interessante, di bello, anche se ho scoperto che c'è ancora gente in provincia di Varese che non è stata a vedere la collegiata, più che altro il battistero.
Sì, però accenniamo, c'è tempo per recuperare, tutto l'anno.
Esatto, e il motivo è, siamo sotto Natale, ormai diventa quasi una consuetudine, perché un po' di volte che ci sentiamo, perché nella collegiata o nel museo, adesso sentiamo dove, c'è sempre un quadro particolare che rimane per pochi mesi, perché sarà visitabile fino al 6 di febbraio e poi ritorna a casa in un certo senso. Quest'anno cos'hai da farci vedere?
Ho un'opera a tema natalizio. Abbiamo inaugurato questa idea di un'opera ospite per il periodo natalizio durante il primo anno di festeggiamenti per il sesto centenario della Collegiata. Si è concluso quest'anno a marzo con i 600 anni della consacrazione della Collegiata, però abbiamo capito che ormai è una consuetudine sentita, molto ben recepita, e quindi abbiamo allungato questa idea anche oltre l'orizzonte del sesto centenario. Quest'anno abbiamo il prestito da parte di un collezionista privato di un'opera di un autore fiorentino del XV secolo, contemporaneo di quel Biagio d'Antonio che è stato protagonista l'anno scorso della mostra natalizia, con un bellissimo tondo. Quest'anno è un'adorazione col bambino e con il piccolo San Giovannino Battista di Bartolomeo Di Giovanni, che è un autore non tra i più noti, ma fu collaboratore di Botticelli e di Ghirlandaio in quel momento straordinario che è la Firenze di Lorenzo il Magnifico. E quindi l'abbiamo quest'anno collocato, il capolavoro per Natale, in un contesto che normalmente è chiuso al pubblico, quindi in un certo senso è un doppio regalo per i visitatori della Collegiata, perché apriamo la sagrestia cinquecentesca. La prima sagrestia della Collegiata fu realizzata sopra alle volte di Masolino, e quella si può vedere solo col percorso collegiata segreta che una volta all'anno per piccoli gruppi appunto porta le persone ad arrivare anche in quella zona elevata. All'epoca di San Carlo venne costruita anche una sagrestia più comoda, cioè al piano della collegiata, e normalmente i visitatori non vi possono accedere, ma adesso in corrispondenza della mostra sì, perché è quello il contesto in cui è esposta questa tavola, che ha delle dimensioni abbastanza ridotte perché è alta circa 90 centimetri, quindi si sposa molto bene con l'intorno in questo ambiente raccolto. Pensiamo insomma che si presti per essere un contenitore, diciamo, di lusso. Quindi l'occasione sarà quella di vedere letteralmente da vicino quest'opera, ma di poter anche ammirare la sagrestia cinquecentesca con arredi cinquecenteschi, settecenteschi, con una lunetta scolpita che era sul fianco meridionale della collegiata, e che quando è stata costruita la sagrestia è stata in qualche modo inglobata nella sagrestia, una lunetta scolpita con la Madonna, il Bambino, Santo Stefano e San Lorenzo, i patroni della collegiata. È un peccato normalmente che non possa essere visto, però fino appunto al termine della mostra si potrà osservare da vicino anche questo, che è il primo capitolo della scultura quattrocentesca Castiglione Olona.
Allora, in origine era esterna questa?
Sì, era l'ingresso laterale della collegiata, dove c'è adesso la sagrestia c'era un piccolo cimitero, quindi era l'ingresso dal paese, così come in facciata sulla lunetta troviamo la Madonna col Bambino, Stefano e Lorenzo, però è la lunetta, diciamo, di rappresentanza, e quindi c'è anche sulla facciata il cardinale Branda Castiglione, il fondatore della collegiata, ci sono anche Sant'Ambrogio e San Clemente. Questa laterale appunto è una sorta di riassunto ma attribuita al maestro di Gornate, Gornate Superiore, quindi un maestro che prende il nome dal paese che è al di là dell'Olona, che si vede affacciandosi dal sagrato della collegiata sulla collina di fronte. Quindi insomma anche il contesto si presta a raccontare.
Ecco, ritornando invece al Bambino con San Giovannino.
E allora è un'opera che sicuramente dobbiamo immaginarci posta entro una dimora, forse una camera da letto, un'opera sicuramente nata in un contesto di devozione privata. Bartolomeo Di Giovanni è stato un pittore che appunto come collaboratore esterno di Ghirlandaio, Botticelli, ha partecipato a commissioni pubbliche importanti, per esempio il primo documento in cui si menziona Bartolomeo Di Giovanni è per l'esecuzione di 7 scomparti nella predella, una grande bellissima adorazione dei magi dipinta da Ghirlandaio per la chiesa dell'ospedale degli innocenti a Firenze. La specializzazione di Bartolomeo Di Giovanni sono le opere di piccolo formato, come appunto i riquadri nella parte inferiore delle opere che fanno parte delle predelle, i fronti di cassoni oppure le spalliere di una cassapanca, di un letto, questi pezzi di arredamento di lusso che nella Firenze del 400 sempre più vanno a popolare case e palazzi di famiglie abbienti che appunto vogliono anche arredi alla moda. Produce appunto anche molte tavolette devozionali come questa. Fu anche frescante Bartolomeo Di Giovanni perché proprio da Ghirlandaio fu portato a Roma per affrescare come aiuto sulle pareti della Cappella Sistina, quindi partecipò a questo capitolo straordinario di storia dell'arte vicino a Perugino, Cosimo Rosselli e poi Signorelli, Botticelli stesso. E 10 anni dopo tornò a Roma, questa volta al seguito del Pinturicchio, sempre come collaboratore nel Palazzo Apostolico, nell'appartamento di Papa Borgia, nella Sala dei Misteri, nella Natività e nell'Adorazione dei Magi. Gli storici dell'arte hanno riconosciuto figure attribuibili a Bartolomeo Di Giovanni, quindi una figura poliedrica che sicuramente è più nota appunto per una produzione legata a un contesto domestico. Ecco, quindi non ci stupisce di trovare quest'opera presso un collezionista privato. Poi ci piace l'idea che per la prima volta nell'opera natalizia ci sia anche la figura di San Giovanni Battista, che è il protagonista del ciclo affrescato da Masolino nel Battistero. Qui è il piccolo San Giovannino che dovrebbe avere 6 mesi di differenza. Infatti, rispetto...
Non sembra però dal
quadro. No, è più grande, tra l'altro molto compito, come la Vergine, in ginocchio, mani giunte, e adora Gesù Bambino, e ha già la sua pellicetta di cammello che poi ritroveremo in Battistero quando da grande nel deserto presso il Giordano additerà Gesù come l'Agnus Dei, come l'agnello di Dio. Ha in mano anche una sottile croce che allude sia al suo martirio sia alla morte di Cristo, al sacrificio di Cristo, al quale appunto allude con l'immagine dell'agnello. E questo rapporto simbolico Cristo agnello di Dio lo troviamo anche in un particolare che è in secondo piano, presso una architettura in rovina, un altro topos delle natività, delle adorazioni, un'architettura classica che pur nella sua nobiltà è in rovina, perché appunto il tempo passato, pur nella sua grandezza, viene superato dalla pienezza del tempo nuovo, che è quello segnato dalla nascita di Cristo. Presso questa architettura in rovina abbiamo un pastore che ha appena consegnato un agnello legato a zampe in giù a un personaggio ben vestito, questo agnello che immaginiamo non farà una brutta fine, non farà una bella fine, e appunto sicuramente un'allusione al sacrificio di Cristo, come in moltissimi casi capita nelle natività, nell'adorazione dei magi, nelle Madonne col bambino, ci sono elementi che prefigurano il compimento della storia della salvezza che passa attraverso l'incarnazione, ma che naturalmente non si esaurisce in questo momento. Ecco, venendo a visitare, a vedere da vicino l'opera, si potrà anche notare un particolare curioso, il fatto che questo personaggio che sta prendendo l'agnello è parecchio disordinato, perché ha slacciato le sue calze braghe che sono arrotolate sotto al ginocchio. Questo è un indizio di grande trascuratezza che per la mentalità dell'epoca significa anche un certo disordine interiore, per così dire. San Bernardino da Siena, nelle sue prediche, che tuonò spesso contro i costumi del proprio tempo, dandoci anche moltissime indicazioni sulla moda del 400, disse più di una volta: voi che andate in giro con le calze sbarlate e fesse, cioè appunto molle e arrotolate, voi così dimostrate quello che siete, cioè delle persone sciatte. E nello stesso Bartolomeo di Giovanni abbiamo per esempio appunto nella predella dell'ospedale degli Innocenti, nel martirio di San Giovanni Evangelista, gli aguzzini che hanno le calze brache o rotte sul ginocchio, appunto arrotolate fino sotto il ginocchio. Questo per dire che appunto questo personaggio è ben vestito, ma è probabilmente connotato come non positivo.
Allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela. Bella che così fiera vai, non aspettare mai. Cogli la prima mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela. Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima mela. Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima mela. Mela, colghi la prima mela. Bella che così fiera vai, non ti pentire mai. Colghi la prima mela, colghi la prima mela, colghi la prima mela. Stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà. E fortuna chi se ne va, colghi la prima mela. Giro forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va, cogli la prima mela.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Laura Marazzi, stiamo parlando di questo quadro, questo Bambino e San Giovannino, che sarà visitabile fino al 6 di febbraio per le feste di Natale presso la Collegiata, ma soprattutto in Sacrestia del Cinquecento, che diventa poi una chicca, perché entrare in questo luogo penso che faccia il suo effetto, come si suol dire, no? Senti, tornando al quadro, c'è una Madonna molto, molto bella, nel senso che è compita, eccetera, ma non è ricca di ori, di sottolineature, c'è forse una stella su...
Sì, c'è la stella sulla spalla che allude al fatto che lei è la stella del mare o la stella mattutina, quindi la stella che aiuta i naviganti a orientarsi, in quanto lei è madre di Dio, la stella del mattino, quella che annuncia il sorgere di un nuovo giorno, che è quello segnato dalla nascita di Cristo. È vero, la Madonna indossa la veste rossa e il manto blu, che sono i colori tradizionali, diciamo, a questa altezza cronologica. C'è una decorazione d'oro in corrispondenza dei polsini della veste, del bordo del mantello, però è vero, all'insegna di una grande semplicità. Per esempio, a volte il mantello della Vergine viene tenuto sulle spalle da gioielli, insomma da una fibbia. Invece qui sono due semplici bottoncini che sono tenuti insieme da dei fili d'oro. Questo appunto dal vero si riesce a percepire. È una Madonna molto malinconica perché ha la consapevolezza del destino del figlio, molto bella, un po' botticelliana. Ecco, potendolo osservare in sagrestia si può veramente vedere da vicino, e quindi per esempio si riesce a vedere la linea che disegna il viso, le mani, che è la stessa linea che troviamo in Botticelli, solo che di solito non ci possiamo avvicinare così tanto vicino alle opere di Botticelli. Appunto Bartolomeo Di Giovanni collabora anche con Botticelli e appunto prende un po' dall'uno, un po' dall'altro, però mantenendo sempre costante un gusto per la narrazione vivace. E questo è un momento di adorazione, quindi non c'è appunto la vivacità che spesso caratterizza per esempio le scenette nelle predelle.
Senti, la cornice è dorata, questa qui del quadro è sua? Avete fatto...
No, la cornice non è originale, non è contemporanea all'opera. E tra l'altro è la cornice che ci è stata consegnata, certo, anche dal collezionista, però nasconde una parte di opera, perché se si osserva il retro e questo dell'opera, e questo sarà possibile durante le visite che faremo, quelle in cui in special modo dedicheremo un'ora circa alla spiegazione dell'opera natalizia e della sagrestia cinquecentesca, quindi potendo vedere anche il retro in occasione di queste visite, altrimenti ci si ferma, certo, davanti semplicemente, si potrà notare come la tavola su cui è dipinta vada, diciamo, anche sotto alla cornice. E spiace quindi sapere che ci sono.
Voi avete fatto un'indagine per vedere cosa c'è sotto? No?
No, noi no, perché appunto non essendo un'opera di nostra proprietà ci si può fare un'idea, ecco, osservando come il bimbo che è presentato nella sua nudità e nella sua robustezza, anche per sottolineare appunto il fatto che proprio Dio incarnato è adagiato sul manto della Madonna, che si allunga a terra per proteggerlo dal rapporto diretto con la nuda terra, e non vediamo tutto il manto della Vergine, quindi probabilmente non sono nascoste delle parti eccezionalmente importanti, però darebbero forse un respiro un pochino più ampio alla composizione, perché è proprio dominata dalle figure in primo piano che giganteggiano, e lo sguardo può allontanarsi solo sulla sinistra, dove ci sono queste colline verdeggianti, per raggiungere, come dicevo prima, quella scena di consegna dell'agnello legato.
Senti, chi viene in questo momento a vedere questo quadro ha un'altra occasione, perché siete dentro nel circuito degli 800 anni per ricordare San Francesco.
Esatto, sì, è il terzo anno che volentieri aderiamo a questo invito della Fondazione Terra Santa. L'anno prossimo si concluderà questa celebrazione di anniversari importanti per San Francesco, con l'anniversario della morte. Quest'anno sono gli 800 anni del Cantico delle Creature, quindi ai musei lombardi che hanno voluto aderire è stato chiesto di scegliere un'opera che si collegasse a questo anniversario, e noi abbiamo pensato di esporre un ricamo lungo 2 metri, che normalmente non è visibile al pubblico, che è documentato già nel 700 come utilizzato per il pulpito, quindi una lunga striscia che veniva esposta in corrispondenza di particolari festività, quindi in collegiata, e che però forse nacque in un contesto profano, perché non c'è nessun simbolo sacro, ai piedi c'è un leone rampante che rimanda allo stemma dei Castiglioni. E poi è davvero un trionfo di natura vegetale, ma anche animale. Vegetale perché c'è un albero che si sviluppa e produce contemporaneamente pere e susine, e intorno a questo albero si avviluppano dei girali molto colorati, dai quali spuntano i fiori più diversi, dai ciclamini alle aquilegie, alle peonie, alle rose, al giglio martagone. Alcuni insomma si distinguono molto molto bene. È un ricamo pensiamo seicentesco, molto ben conservato, che appunto, oltre al leone rampante, presenta anche animali come una scimmia, degli uccelli, uno sta mangiando una noce. E c'è anche il pollo sultano, che è un animale certamente non nobile come il leone, che accanto al quale è, ma che incuriosisce molto con le sue grandi zampe rosse che gli servono per non affondare nelle aree paludose in cui abita.
E dove l'avete? Dove lo tenevate questo?
In deposito. Il museo ha un deposito diciamo, in un'ipotesi di ampliamento della superficie espositiva. Il ricamo, che adesso è esposto temporaneamente fino al 1° febbraio, continua diciamo questa iniziativa degli 800 anni di San Francesco, tutto canta il creato. Questo è il titolo dell'iniziativa. Ecco, se avessimo più spazio volentieri lo esporremmo stabilmente. Per il momento, con le dovute cautele, quindi giustamente anche per questa esposizione, la soprintendenza ha chiesto che venisse messo nella seconda sala del museo, nell'antica canonica, perché è la sala in cui già c'è il ricamo, il velo funebre del cardinale, e ci sono gli antifonari miniati, ci sono insomma le condizioni di luce adatte per l'esposizione dei tessili, e quindi ricamo compreso.
E se era con lo stemma di Castiglione, vuol dire che qualche domenica o qualche festa particolare, qualche matrimonio, qualche battesimo, insomma, lo esponevano come...
Sì, senz'altro, perché è indiscutibilmente un leone rampante che si regge solo sulle zampe posteriori, senz'altro riferibile alla loro committenza, però... non è escluso che possa essere stato donato in un secondo tempo dai Castiglioni. Entra negli inventari settecenteschi della collegiata, che però sono i primi che abbiamo, perché purtroppo nel 1780 un incendio distrusse l'archivio della collegiata, e quindi nei primi inventari che abbiamo, che sono del tardo Settecento, è chiaramente identificabile questo ricamo, già citato come lettorino per il pulpito. è uno dei, diciamo, dei piccoli tesori che appunto, se avessimo più spazio, potremmo esporre stabilmente. E contestualmente all'esposizione ci piace anche cercare di studiarlo, per cui per esempio abbiamo scoperto che c'è una copia di fine 800 di questo ricamo realizzata in scala 1:1, molto simile, da una Ponti, diciamo delle Ville Ponti, che appunto si dilettava di ricamo, evidentemente ebbe il permesso per realizzare questa copia, che è stata esposta in una mostra a Milano una trentina d'anni fa, però senza che la curatrice della mostra si fosse accorta che appunto si trattava di una copia di un'opera autentica della Collegiata. Adesso stiamo mettendo insieme questi elementi, abbiamo raggiunto la curatrice della mostra per questo scambio di opinioni, quindi come sempre a noi piace che l'esposizione porti anche un contributo di conoscenza.
Senti Laura, intanto ti ringrazio di questa chiacchierata, per chi ci ascolta, per chi si fosse messo in ascolto adesso, oppure per i nuovi ascoltatori che abbiamo a Domodossola, perché venire fino a Castiglione Lorna a vedere questo quadro e questo ricamo?
Ma allora, questa è sicuramente un'occasione in più, come dicevo, vedere l'opera e vedere uno spazio normalmente chiuso al pubblico. E poi, anche grazie all'aiuto dei volontari dell'AMAD, che sono i volontari che garantiscono l'apertura del Museo della Collegiata tutto l'anno, da martedì a domenica, c'è la possibilità tramite quest'opera di appunto osservare infiniti particolari con anche occhi nuovi del complesso della Collegiata. Voglio dire, qui abbiamo un San Giovannino che appunto protagonista degli affreschi in battistero, è bellissima proprio la scena con Giovanni presso il Giordano che addita Cristo come l'agnello di Dio, oppure lo si vede affrescato sempre in battistero in forma d'agnello tra i quattro evangelisti. Sono elementi che spesso in una visita generale sfuggono, ma che per l'occasione ovviamente saranno ben illustrati. O questa nudità del bambino, alla quale magari noi non facciamo più tanto caso, e allora si va a caccia di Gesù bambini in Collegiata e dintorni, per scoprire appunto come sulle lunette scolpito e presentato nudo e affrescato nella Natività e nell'Adorazione dei Magi da Masolino in Collegiata. Nudo è anche il piccolo bambino sul lampadario fiammingo, in braccio sempre a sua madre, lampadario fiammingo quattrocentesco, e quindi insomma io penso che anche per chi è già stato in Collegiata questa chiave di narrazione che abbiamo scelto possa essere così un motivo di novità, pur essendo in parte riguardando opere già note, magari già viste.
Bene, grazie e buon cammino. Alla prossima volta.
Grazie a voi.
Tempesta e poi
che sei tu che cammini sulla terra. Bella stagione, profumo mi darai e vendemmia per noi l'autunno che verrà, poi le foglie cadranno sulla terra che ho. Ma tu sei cielo e a te io tornerò e del seno nido mi farò, sei la strada accogliente che il mio passo sa già, e sei vento, sei tempo, sei la terra che ho, sei la strada accogliente che il mio passo sa già, e sei vento, sei tempo, sei la terra che ho.